File 13, pagina 81. Desiree Hafner aveva la forza di descrivere le conseguenze dell'ammassamento a Birkenau, dove raggiungeva al massimo con il distacco di un medico. Presto i sentimenti di questi infelici si intorpidiscono e si crea uno stato di abitudine e di indifferenza nei riguardi della sofferenza. In essi si può riscontrare una conferma del fatto che l'organismo riduce facilmente la propria capacità di reazione a stimoli di particolare intensità se essi si ripetono continuamente con la stessa forza. La morte di altri, persino la probabilità della propria morte prossima, non fa più alcuna impressione. Ormai non girano neanche più la testa quando sentono le grida di quelli che vengono strozzati, e io stesso ne ho visto qualcuno che ha continuato a mangiare indifferente davanti a uno spettacolo del genere. Viktor Frankl dà conferma di questa totale svalutazione dell'essere umano. Sofferenti, ammalati, moribondi, morti, dopo poche settimane di vita di lager, questa visione è talmente comune che non può più commuovere. La morte aveva un tale carattere di quotidianità che il pensiero si soffermava non tanto sul fatto che si sarebbe dovuto morire, ma sul come ciò sarebbe avvenuto. Jean Améry scrive: si parlava di quanto tempo ci sarebbe voluto perché il gas producesse il suo effetto nelle camere a gas, si discuteva intorno a quanto potesse essere dolorosa la morte per mezzo delle iniezioni di fenolo, ci si doveva augurare un colpo sulla testa oppure la lenta morte per esaurimento nell'ospedale. Améry riassume: per un internato la morte non costituiva alcuno stimolo, niente che facesse male, che inducesse a meditare. Da ciò deriva e forse si può spiegare il fatto che gli internati nei lager avevano sì un timore ossessivo di certe forme di morte, ma raramente una vera e propria paura della morte in sé. Senza una sorta di corazza protettiva che potesse coprire i sentimenti, ad Auschwitz non si sarebbe potuto resistere. Ci si dimenticava facilmente che chi era appena arrivato ad Auschwitz questa corazza ancora non l'aveva, e quindi il suo smarrimento, i suoi scoppi di emotività e il suo spavento suscitavano spesso derisione e disprezzo. Una volta sopravvissuti al primo periodo, il più duro, una volta imparate le leggi del lager e stabilita una qualche relazione con gli altri compagni di sventura, lentamente si diventava un vecchio internato. Questo tipo umano era contrassegnato, come fu descritto da Cogon, da una durezza ostentata a fini dimostrativi e da una regressione psichica a forme primitive. Questo tipo umano non ebbe modo di svilupparsi molto ad Auschwitz a causa del continuo fluttuare nella composizione degli internati, ma fu presente in modo ben evidente nei lager di lunga tradizione e con una percentuale più consistente di tedeschi internati già da parecchi anni. Una legge non scritta prescriveva in qualunque lager che i lavori fisicamente più pesanti venissero assegnati ai nuovi arrivati, mentre i numeri vecchi potevano contare sull'assegnazione a un comando più fortunato. Non c'era bisogno che le SS sorvegliassero rigorosamente che questa legge venisse mantenuta, essa veniva rispettata all'interno della stessa gerarchia degli internati. Se si apparteneva a un comando fortunato, si poteva contemporaneamente essere alloggiati in blocchi meno sovraffollati, nei quali arrivava cibo in maggiore quantità e si veniva picchiati di meno. Era almeno altrettanto importante il fatto che, quando si portava un numero vecchio e si lavorava in un buon comando, ci si poteva procurare una divisa da internato in condizioni migliori. Chi possedeva una divisa pulita e senza rattoppi, portava scarpe pulite ed era sempre ben rasato, veniva rispettato, fino a un certo punto, persino dalla SS. Troppo spesso i navigati del campo di concentramento guardavano con disprezzo coloro che erano in peggiori condizioni per combattere l'impietosa battaglia per l'esistenza. A questo proposito Primo Levi dice: «La struttura sociale del lager si basa sul fatto che i privilegiati opprimono i non privilegiati». Benno Bettelheim scrive: «Il timore di scendere al livello subumano dei meno fortunati costituiva un forte stimolo a condurre una lotta di classe contro di loro. Si sentiva spesso ripetere una argomentazione con cui i vecchi giustificavano la loro durezza nei confronti dei nuovi. Adesso qui è un paradiso. Nel 1940 e 1941 noi abbiamo dovuto sopportare ben altro. Perché adesso a voi dovrebbe andar meglio?» Così come questa argomentazione è rimasta impressa nella memoria di Eric Altman, senz'altro sarà stata sentita da molti altri. Benedict Kautsky scrive che l'internato, il quale era costretto a subire una metamorfosi della personalità, una volta ambientatosi diventava aggressivo, litigioso, diffidente e nei casi peggiori perfido, e aggiunge: «Dato che la grande maggioranza degli internati assumeva queste caratteristiche, anche chi aveva una natura pacifica doveva indurirsi e puntare i piedi, perché altrimenti non avrebbe potuto cavarsela». A questo si aggiunge una tendenza osservata da psicologi che hanno conosciuto i campi di concentramento per esperienza personale. Se gli esseri umani rimangono prigionieri in un lager rigidamente diretto per un tempo indeterminato, subentra una specie di riduzione della psiche dell'internato allo stadio infantile. Così come un bambino è completamente dipendente dagli ordini di un padre severo, allo stesso modo l'internato deve continuamente tremare davanti all'umore dell'onnipotente uomo dell'SS. Coloro che sostengono che i prigionieri hanno la tendenza a demonizzare i loro guardiani, appunto a causa dello stato di totale dipendenza in cui si trovano nei campi di concentramento, non hanno del tutto torto. Essi vedevano negli uomini dell'SS un nemico onnipotente e ritenevano che essi non fossero più esseri umani, constata Bruno Bettelheim in base alle esperienze da lui stesso raccolte a Dachau e Buchenwald prima dell'inizio della guerra. Egli sottolinea quale fosse l'utilità di una simile schematica semplificazione. Così fu possibile assoggettarsi senza umiliarsi. Bettelheim va oltre. Questa immagine stereotipata permetteva all'internato di identificarsi servilmente con la grande potenza delle SS. L'internato poteva quindi godere della limitata sicurezza che gli derivava dalla totale sottomissione e poteva partecipare per via indiretta della potenza delle SS. Sulla base delle sue esperienze ad Auschwitz, Elie Cohen sostiene che il prigioniero si identificava con l'oppressore, odio e amore, disprezzo e ammirazione si mescolavano fra loro. Anche altri psicologi che dovettero conoscere i campi di concentramento giunsero a conclusioni simili. Eugen Kogon parla di una equiparazione amico-nemico. Tipi opposti sviluppano rassomiglianze nel modo di pensare elementare, nel sentire, nel duro comportamento esteriore, nel tono della corruzione. Molti di coloro che hanno vissuto nei campi di concentramento forse respingeranno con sdegno queste conclusioni. Senz'altro, chiunque potrà portare esempi che contraddicono la validità generale di queste tesi, ma non abbiamo forse anche conservato il ricordo di tanti esempi di segno opposto? Non soltanto i Capos e i capi blocco, non soltanto i criminali corrotti, imitavano l'SS tanto nelle brutalità e nell'arbitrio quanto nel comportamento esteriore. Quanti portavano volentieri pantaloni da cavallerizzo e stivali se erano in grado di procurarsi un abbigliamento simile? Quanti imitavano il tono di comando dell'SS così simile all'abbaiare di un cane? Quanti erano costantemente impegnati ad atteggiarsi a piccoli Führer nel proprio ambito? Mi ricordo di un giovane ebreo che era stato assegnato a un comando fortunato e che aveva approfittato della possibilità di procurarsi un paio di aderenti calzoni alla cavallerizza e un paio di stivali, ed era visibilmente orgoglioso di quel portamento energico e militarescamente rigido, benché detestasse i nazisti. Questo individuo, che inconsapevolmente tendeva a conformarsi, acquisì dal suo modello anche il suo disprezzo verso ogni debolezza. L'impulso aggressivo veniva diretto verso i più deboli, fino a che punto dominasse la morale dei padroni lo si può rilevare da una scena tipica ad Auschwitz, illustrata da Tadeusz Borowski. Dopo la prima distribuzione del cibo viene suddiviso ciò che è rimasto, il supplemento di rancio ambito da tutti. Con l'estremità del mestolo il capo indica quelli che possono avere la seconda porzione. Solo quelli che lavorano meglio, cioè i più forti, i più sani, ricevono il supplemento di rancio. Una persona malata o debole non ha il diritto di avere un altro cucchiaio di zuppa di ortiche, non si deve sprecarne neanche una goccia per gente che tanto dovrà passare per il cammino. Severina Zmaglewska parla di un vero e proprio ribaltamento dei concetti. Tutto ciò che è debole, malato e abbandonato viene perseguitato, colpito, calpestato, e questo non soltanto dalle SS, bensì anche da molti prigionieri. Tadeusz Borowski descrive con brutale franchezza come gli internati che, sulla rampa, erano costretti a sgombrare i vagoni dalla sporcizia, dagli escrementi e dai cadaveri dei deportati, dirigessero la loro ira sui deportati stessi. La rampa ti dà sui nervi, sei preso dalla rabbia e l'ira riesce a scaricarla meglio sui più deboli. Elie Wiesel ha lavorato con suo padre negli stabilimenti di Buna. Un giorno i prigionieri stavano caricando dei motori diesel e lo facevano senza perizia, per cui il loro capo Idek si infuriò al punto tale che cominciò a picchiarli con un bastone. Così facendo colpì il padre di Wiesel. Lui stesso cercò di tenersi lontano dal raggio di azione del bastone. Wiesel, che era allora un ragazzo, descrive così le sue sensazioni. Se in quel momento sentì dell'odio per qualcuno, non fu per il capo, bensì per mio padre, che con la sua imperizia aveva scatenato la furia di Idek. Wiesel si chiede: che cosa aveva fatto di me la vita in un campo di concentramento? L'assimilazione alla vita regolata dalle leggi delle SS portava ad aberrazioni che sono difficilmente comprensibili e chi veda le cose dall'esterno. La capolager Gerda Schneider era stata in prigione diversi anni come comunista prima di arrivare ad Auschwitz. Molti testimoniano che essa utilizzò la sua funzione di sorveglianza per aiutare coraggiosamente le compagne di sventura. Anna Palarczyk, che come capoblocco era direttamente alle sue dipendenze, lo conferma, ma aggiunge anche: era in prigione dal 1933 e perciò non era più normale, era solita picchiare. Come si potesse arrivare a questo lo può dimostrare un altro esempio. Margit Teitelbaum era capocamerata nel blocco 23. Un giorno mancò all'appello qualcuna delle internate della sua camerata. Le SS erano furenti. Quando si trovò che si trattava di una ebrea olandese che si era nascosta in un sacco di paglia la Tetelbaum, che come capo camerata era responsabile di tutte quelle che vi alloggiavano, ricevette davanti a tutte le presenti 25 colpi di frusta sul sedere. L'olandese venne fucilata. Simili metodi spesso raggiungevano lo scopo. I sorveglianti dovevano fare del loro meglio per far rispettare con qualsiasi mezzo la disciplina della cui responsabilità erano stati investiti, poiché corrispondeva alla loro teoria della razza eletta. Le SS avevano concesso agli internati tedeschi la posizione privilegiata di cui si è già parlato. Werner Krummer, che fu deportato ad Auschwitz da Breslavia come prigioniero politico e che dopo il consueto periodo di quarantena, già nel primo mese di prigionia, aveva raggiunto una posizione di rilievo nell'ufficio del lavoro, a proposito della posizione privilegiata dei tedeschi, si limitò semplicemente a dire: furono utilizzati pochi tedeschi del Lager. Ella Lingens scrive che qualsiasi internata tedesca che non fosse troppo anziana e che fosse in adeguate condizioni fisiche poteva diventare caposquadra dopo poche settimane di permanenza nel Lager. Si voleva insomma coinvolgere i tedeschi grazie a una alimentazione supplementare, a un migliore alloggiamento e alla sicurezza di essere curati in caso di malattia. Nota Ella Lingens: persino in un campo di concentramento noi dovevamo sentirci membri del popolo eletto. Come riferì Hoess, i cittadini del Reich erano quasi senza eccezione in posizioni elevate e avevano tutto quello che serviva per la necessità fisica, ciò che non ricevevano in modo legale se lo procuravano. Es descrive anche quale fosse la fonte cui potevano attingere per procurarsi quello che volevano. Dopo l'avvio dell'azione antiebraica non c'era praticamente più nulla che non ci si potesse procurare e i funzionari in posizioni elevate avevano anche tutta la libertà di movimento necessaria per farlo. Quando nella primavera del 1943 tutti gli internati di Auschwitz furono sottoposti al tatuaggio del loro numero sull'avambraccio sinistro, i tedeschi furono esclusi da questo provvedimento. Evidentemente le SS prevedevano soltanto per loro la possibilità del rilascio in libertà. In nessun altro lager fu ordinato che i numeri venissero tatuati. I polacchi non furono in alcun modo favoriti dalla direzione del lager. La posizione privilegiata che avevano raggiunto ad Auschwitz era dovuta al loro senso di solidarietà nazionale, che superava anche le forti divergenze politiche, e alla loro esperienza di lager. Non fu così fin dall'inizio. Il primo periodo fu peggiore proprio per loro. Ma già nel 1941 tutta l'attenzione delle SS era rivolta ai prigionieri di guerra russi. Interi vagoni pieni di cadaveri venivano portati fuori ogni giorno dal lager, come disse Tadeusz Pazukla. Grazie a questo fatto la vita di molti diventò un po' meno pesante e spesso poté addirittura essere salvata, e questi erano in maggioranza polacchi. Władysław Fekiel riassume: il 1941 e il 1942 furono gli anni peggiori per i polacchi. Poi arrivarono gli ebrei e per i polacchi ci fu un po' più di pace. La direzione del lager metteva intenzionalmente i tedeschi contro i polacchi. Anche questo costituì motivo per cui questi due gruppi nazionali predominanti nel lager ebbero sempre difficoltà ad avere buoni rapporti fra loro. Questo riusciva difficile persino a quei tedeschi che erano stati mandati nel campo di concentramento come oppositori politici del regime. Come scrive Fekiel, essi incorrevano nello stesso errore di cui si resero spesso colpevoli anche i polacchi: generalizzavano. Secondo la loro opinione, ogni polacco, volente o nolente, doveva essere fascista o contagiato dal fascismo. Allo stesso modo i polacchi spesso vedevano un comunista e un nemico in ogni tedesco ben disposto verso di loro e si limitavano al presupposto che con lui non si dovesse stringere amicizia né cooperare. Pagina 87.